Amen. Buongiorno a tutti e benvenuti alla sua presenza. Abbiamo cantato prima un canto, il 170. Un bellissimo canto che parla di volerlo conoscere di più, vi ricordate? Voglio di più della tua presenza, diceva, giusto? Voglio conoscerti di più. Sapete, per conoscere di più Dio bisogna esserci. Amen? Se lui c'è, ma per conoscerlo di più, per stare di più, per avere più di lui, bisogna che noi ci siamo. Che molte volte noi chiediamo delle cose, ma poi non facciamo nulla perché queste cose possano diventare cose che riceviamo. Siamo sempre in dolce attesa, come le nostre sorelle che aspettano i bambini, come sono in dolce attesa. E aspettiamo sempre che qualcosa accada. E io credo che bisogna mettere ordine. Stamattina, in questi giorni, il Signore mi ha parlato di priorità. E mentre meditavo, sono andato a vedere qual è la giornata tipo di ognuno di noi. Sapete che come spendete le vostre 24 ore? Dite sì o no. Sì, più o meno, ok. Allora, chi dorme almeno 7 ore? 7-8 ore, più o meno, eh? Sono quelli che devono essere fatte perché poi non reggiamo, ok? Chi lavora almeno per 8 ore? Una buona parte. Chi usa il telefonino almeno un paio d'ore al giorno, nelle 24 ore, a voglia, anche tre. Chi mangia tre volte al giorno? Tutti. Bene. Vedo che questo è un vizio che non ci possiamo togliere. Anche qui ci sono circa 3 ore di pranzo, cena, colazione, intermezzo, caffè, dolcino, alle 10, alle 5 e via, no? Chi guarda la TV almeno per 2 ore, tra film e qualche altra cosa, durante il giorno? Io lo so che non alzate la mano, ma vi posso garantire che si guarda. Rimane un'ora, secondo questi dati, e ci ho messo dentro anche il bagno. Chi va in bagno? Ok, è normale, eh? Perciò magari un po' di palestra, un po' di hobby, un po' di bagno e abbiamo concluso le nostre 24 ore delle nostre giornate. E io ho riflettuto, e Dio? Adesso vi faccio una domanda. Riesci a avere almeno 30 secondi per ogni preghiera fra il pranzo e la cena per pregare almeno per il cibo? 30 secondi. Una preghiera di solito dura 30 secondi quando mangiamo. Padre, voglio ringraziarti per questi cibi, sono buoni, fa che possiamo digerirli, provvedi per quanti sono senza, eh? Passano 30 secondi. Perciò molte volte dedichiamo a lui circa un minuto. Se riusciamo a pregare, se perché abbiamo molta fame, lasciamo perdere anche la preghiera. Questo è accaduto a qualcuno? Sì o no? Ok. Questo che cosa ci dice? Che noi abbiamo disordine nelle nostre priorità. Non abbiamo ordine nelle nostre priorità. Priorità. Diamo pure il titolo, magari così, metti in ordine le tue priorità. Priorità significa mettere in ordine di importanza e di valore ciò che vivi, no? Perciò dare il primo posto a ciò che amiamo di più. Ad esempio, un juventino ieri sera ha guardato la partita perché giustamente... No, mi tenete un attimo, Marco. Ma ogni tanto ci vogliono... perché si fanno riflettere. Poi io rifletto molto su questo. ci divertiamo. Dare il primo posto a ciò che amiamo di più e sentirsi anche a volte ansiosi finché non raggiungiamo ciò a cui noi diamo valore. Vogliamo raggiungere di più, vogliamo essere sempre al top di tutte le cose che desideriamo, che amiamo, che vogliamo, ok? Perciò ogni persona ha le sue priorità. Ci sono priorità naturali e ci sono anche priorità spirituali. Per alcuni sono la famiglia, una buona priorità, il lavoro, la carriera, lo sport, la moda, la musica, la danza, il canto. C'è qualcuno che dice sì, in queste cose io ci sono. Per altri è la tecnologia, internet, i social, il denaro. Sono priorità. E allora diamo a tutte queste cose il nostro tempo. Per i credenti ci sono altre priorità, per esempio venire in chiesa, per qualcuno è una priorità. Servire in chiesa è una priorità. Pregare, evangelizzare, avere comunione, testimoniare di Gesù può essere una priorità. Amen? Per altri è l'insegnamento, le predicazioni, il ministero, oppure per un pastore avere una chiesa piena di gente. Ma io ho sempre detto, Signore, io voglio la gente piena di Dio più che una chiesa piena di gente. Amen? Ma cosa dice la Bibbia sulle priorità dopo aver conosciuto Dio? Sapete qual è la prima priorità di un cristiano? Attenti, È conoscere Dio. Chi ha conosciuto Dio deve conoscere Dio. Questa è la nostra prima priorità. E non è un gioco di parole, ma c'è una verità assoluta dentro queste parole. Matteo 6,33, Dio ci dà il primo indirizzo. Dice, ma cercate prima, questa è priorità. Cercate prima, questa è priorità. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questa è la priorità di Dio. E tutte queste cose, e tutte le cose che avete bisogno, Lui ve le darà in più. Perché Dio non ha bisogno di provvedere le cose per darcele. Amen. Sapete qual è l'unico problema di Dio? È convincerci che Lui è la priorità. Convincere noi che se vogliamo raggiungere tutte le altre cose, dobbiamo cercare Lui. Non dobbiamo cercare le cose per ricevere Lui, ma è Lui che dobbiamo cercare per poi ricevere tutte le altre cose che abbiamo bisogno. Perciò questo mi fa capire che Dio è un Dio di priorità. E la sua parola avverte prima che le cose accadano. Lui ci avverte sempre prima, sia nel bene che anche nel male. Siete d'accordo? Che la Bibbia parla, che quello che seminiamo raccogliamo. Amen? Perciò è importante seminare bene per raccogliere bene, che se seminiamo male, raccogliamo male. E Dio è molto accorto quando Lui parla di priorità. Proverbi 15,33 dice, prima della gloria, cosa c'è? L'umiltà, amen. Lui ci aveva detto già prima, vuoi la gloria? Devi essere una persona umile. Devi lavorare sull'umiltà nella tua vita. Il contrario dell'umiltà è l'arroganza, è la prepotenza. Ma Lui dice, se vuoi la mia gloria, devi essere umile. Proverbi 16,18. Dalla rovina c'è l'orgoglio, prima della rovina c'è l'orgoglio. Perciò quando una persona è orgogliosa deve capire che è l'inizio della rovina. Vedete, Dio ci dice tutto prima che le cose accadano. E questa è una grande benedizione per ognuno di noi. E poi dice che prima della caduta c'è lo spirito altero. gli occhi che guardano, quelli che si sentono superiori. Io c'ho la chiesa più grande, io c'ho la lode migliore, io ho gli insegnamenti che, io quando prego le persone guariscono. Non funziona così, cari. Se Dio guarisce, è per la sua grazia. E un giorno qualcuno dirà, Signore, non abbiamo noi guarito malati? Non abbiamo noi cacciato demoni? E Gesù cosa risponderà? Non vi ho mai conosciuto, operatori di iniquità. Cioè, se qualcosa di buono accade nella nostra vita, come ministeri, come chiesa, se Dio ci darà la grazia di arrivare nella città di Torino con tutti i mezzi che Dio ci sta mettendo, che sta provvedendo, è una grazia. È Lui che apre e nessuno chiude. E quando Lui chiude, amen, nessuno apre. Potremmo sforzarci, possiamo fare tutto quello che vogliamo. In Ecclesiasti 12 c'è qualche cosa che poche volte si parla, ma è un verso molto forte e dice: ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Vedete? Lui va sempre prima, priorità. Ricordati del tuo creatore nei giorni che tu puoi, quando ancora ci sei, quando ancora puoi farcela. Prima che vengano cattivi giorni e giungono gli anni dei quali dirai non ho in essi alcun piacere. E io ho sentito questa frase, che qualcuno dice, guarda, ormai, dico, ormai cosa? E ormai il tempo è passato. E cosa hai seminato in tutto questo tempo? Ecco che Dio ci avverte prima. Ci avverte prima. Prima che si oscura il sole, la luna e le stelle, ritornano le nubi dopo la pioggia. Quando uno ha paura delle altezze e di spaventi, e per le strade, quando il mandorlo fiorisce, la locusta è un peso e il desiderio viene meno. Sapete, c'è il tempo per ogni cosa. C'è il tempo che oggi noi possiamo, ma arriverà il tempo magari che non possiamo più. Perché il tempo passa, le forze diminuiscono. Capite? E così è importante avere priorità chiare. Avere chiare come cristiani, come credenti, delle priorità nella nostra vita. E poi dice ricordati, dite ricordati. Cioè Dio ci dice ricordati, non dimenticare del tuo creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso si spezzi, la brocca si rompa alla fonte e la ruota vada in frantumi al pozzo. Qui parla della vita dell'uomo, delle difficoltà, prima della fine. E la polvere ritorni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il predicatore, tutto è vanità. Noi dobbiamo saperle queste cose. Questi versi proprio descrivono la verità che tutto è vanità. Non c'è nulla che valga la pena, cari. Tutte quelle cose che abbiamo elencato non valgono la pena. La famiglia è importante, ma Dio è più importante. Perché possiamo perderle le cose. Tutto quello che vediamo e tocchiamo possiamo perderle. Perciò con Lui possiamo costruire, ricostruire, ricevere, mantenere le cose. Senza di Lui possiamo perdere tutto. Perciò tutto ciò che prende la priorità di Dio nella tua vita, tutto quello che non prende la priorità di Dio nella tua vita è vanità. Non serve a niente. O serve solo per un tempo e poi finisce tutto. L'unica cosa eterna, cari, è solo uno. È solo Lui. L'unica cosa che rimarrà è solo Lui e conoscere suo figlio Gesù Cristo, come dice un verso. Cioè tutto avviene nella nostra vita per scelte. Noi siamo chiamati tutti i giorni a fare delle scelte. Chi vogliamo essere? Decidiamo e diamo priorità alle cose. Abbiamo avuto una serata di preghiera martedì sera e vi devo dire questo, erano le 11 ma le persone non volevano uscire, è vero? Abbiamo avuto una serata poderosa, abbiamo pregato, abbiamo lottato, abbiamo gridato, abbiamo guerreggiato perché ci sono molti bisogni, non solo fra di noi ma anche fuori. E allora io dico, quando c'è una serata di preghiera, io non vedo molte persone, ci saranno state 30 persone e mancavano centinaio. Io capisco ogni cosa, ma se c'è una priorità, lascia perdere la TV, lascia perdere internet, lascia perdere tutto e vieni e lottiamo insieme per te, per la tua famiglia, per il tuo lavoro, per i tuoi bisogni. Amen? Sapete, quando mi hanno detto che in Corea, hanno scritto anche un libro, quanto i coreani pregano, loro fanno incontri di preghiera alle 4 del mattino. Alle 4 del mattino. E c'era lì un fratello che era andato e mi disse, sai, io per curiosità sono andato, ma ho fatto una fatica enorme, dico, ma figurati, ma chi ci va alle 4 del mattino? C'erano 20.000 persone. Alle 4 erano già lì. E racconta nel suo libro Yong Ki-cho che un mattino si è addormentato. Oh, non ce l'ha fatta. Alzarsi alle 3:30 per essere alle 4 non ce l'ha fatta e si è addormentato. Alle 4:10 la sua suocera le telefona e lo sveglia. Ciò, Yong Ki-cho, ma hai perso la fede? Cioè, secondo lei già aveva perso la fede, capite? Perché sono persone, infatti sono chiese che stanno prosperando in una maniera tremenda. Tutta la Corea del Sud è impregnata dalla presenza di Dio. Perché ci sono chiese che pregano, chiese che hanno priorità, che usano, vivono le priorità. Perciò ogni decisione fatta nel bene produrrà bene, ogni decisione fatta nel male produrrà male, questo dobbiamo saperlo già adesso. La nostra prima priorità come credenti è la nostra intima comunione con Dio, Padre, e con Gesù Cristo, suo Figlio, con lo Spirito Santo. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare, comunione. Ecco che abbiamo cantato prima questa canzone, questo canto parlava di comunione, di avere comunione con Lui. In secondo Pietro ci dà un altro consiglio, la parola 3:18, e dice, ma crescete, cioè sviluppate nella grazia e nella conoscenza, nell'intimità del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Crescere nella grazia e nella conoscenza. Quando parla di conoscenza, parla di intimità. Parla di stare con Lui. Amen. Se io oggi, adesso direi, riesci a stare un'ora con Lui? Non lo dico. Perché molte volte è difficile, perché abbiamo 24 ore impegnate per tutte le nostre cose. E alla fine abbiamo solo 30 secondi per il pranzo e 30 secondi per la cena. Se riusciamo a farla. Così passa un giorno, passano due giorni. E Dio lì che dice, che desiderio ho di stare con te, Piero, Mauro, Franco. Come mai non ti ho sentito oggi? Passa il secondo giorno e Dio dice, neanche oggi ci ha pensato. Ma perché non mi pensa? Io sono qui che aspetto Lui. Voglio darle tutto quello che ho preparato per Lui. Voglio mettere gioia nel suo cuore, pace nel suo cuore, voglio risolvere quei problemi, voglio rivelare le cose che non conosce. Ma perché non mi chiama? Poi passa anche il terzo giorno, ma siamo impegnati. C'è il lavoro, bisogna dormire, c'è la TV, c'è internet. E poi c'è il lobby, e c'è il bagno, e c'è il mangiare, c'è la cena, c'è la colazione, c'è lo spuntino, e c'è il caffè. E ci sono tutte le cose che ci prendono e ci rubano il tempo. Sapete, noi viviamo tempi difficili e io credo che questo è un tempo che la Chiesa deve prendere coscienza. Ascoltare messaggi, insegnamenti e non praticarli non ci farà crescere. Sapete che là fuori ci sono persone che aspettano e che quelli che devono portarli dentro siamo noi. Se tu non parli a qualcuno e lo inviti, lui non verrà, lui morirà e andrà all'inferno. Ecco perché Dio ci dice che i tempi sono difficili, ma per coloro che amano Dio c'è protezione, c'è forza, c'è coraggio, perché in Lui possiamo ricevere tutte queste cose. Dobbiamo crescere nella conoscenza. Molti si accontentano del culto domenicale, alcuni fanno anche fatica molte volte e lo seguono online. Adesso c'è la moda dell'online. Io sento qualche culto online, la domenica pomeriggio, quando sono a casa la sera, se voglio ascoltare qualcosa, lo ascolto. È buono, no? Ma non venire in chiesa perché c'è un culto online, io questa cosa non la capisco, scusatemi. Perché non si può avere comunione online. Non si può ricevere, non si può adorare nel corpo, insieme. Si è detto che qui c'era la tremenda presenza di Dio, ma anche lì c'era la presenza tremenda di Dio. E anche là, e anche là dietro, perché ci avvolge la sua presenza. Ma non venire al culto, perché mi vedo un culto online, scusatemi, io non lo capisco, vuol dire che non si conosce Dio. Vuol dire che ci sono altre priorità nella nostra vita e ci rubano il tempo prezioso. Sapete Satana come è chiamato? Il ladro. Lui metterà pensieri, metterà impegni, metterà tutte le cose che può far girare intorno a noi per non farci riflettere, prendere coscienza e avere un tempo con Lui. Se volete Dio nella vostra vita, nelle vostre famiglie, dovete stare con Lui. Dovete trovarlo il tempo. Dovete spendere un po' di tempo. Io non dico che su 24 ore Dio vuole la decima. Dovrebbe essere così. Su 24 ore vogliamo darle almeno la decima del nostro tempo? Ma prendetevi almeno mezz'ora, 20 minuti, solo per Lui. Chiudetevi in bagno, andate in cantina, salite in macchina, andate sul balcone, d'estate magari, no? Se non vi raffreddate, ma cercatelo, perché Lui dice: chi mi cerca mi trova. Poi si lamenta, Dio non mi risponde, le cose non cambiano, ma perché tu non ti fai trovare? Dio è lì e tu hai altro da fare. Mi amate ancora? Pochi hanno detto a me, no? Vabbè, ok. Però sapete, è importante dircele queste cose. Perché un giorno Dio mi dirà: tu sei responsabile. Ciò che Dio mette nel nostro cuore, dobbiamo portarselo, ok? Se Dio mette qualcosa nel vostro cuore per me, ditemelo, perché mi farà sicuramente del bene. Ad altri basta anche una serata di Venue 274 e anche portare qualcuno, ma non è questo. O fare una scuola biblica, importantissima, abbiamo una bellissima scuola biblica. O venire a una serata di preghiera. Tutto questo è buono ed esserci aiuta e incoraggia tutti. Perciò dobbiamo farle queste cose, assolutamente. Ma conoscere Dio è un'altra cosa. Non è venire al culto, non è fare una serata, non è venire a una serata di preghiera. È sei tu e Lui. Tête à tête, dicono in Francia, tête à tête. Intimi, intimi, vicini, vicini, cuore a cuore, bocca a bocca, dice un verso, bocca a bocca, così ci vuole Dio. Sapete, da Lui si ricevono cose che non puoi ricevere con nessuno. Quando tu stai con Lui e decidi di stare un quarto d'ora con Lui, mezz'ora con Lui, un'ora con Lui, 10 minuti con Lui, solo con Lui, allora aspettati che qualche cosa di soprannaturale avviene nella tua vita. Apriti con Lui, parla con Lui. Magari ci sono cose che non puoi dire a nessuno, neanche a tuo marito e neanche a tua moglie. Ci sono cose che magari non riesci a parlarne con nessuno, ma con lui puoi parlarne. Con lui ti puoi aprire, con lui puoi discutere. Dice, venite, discutiamo insieme. E anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, dice che diventeranno bianchi. Perché? Perché Dio si presenta anche come un perdonatore. Lui non è con il dito come giudice per dirci hai sbagliato, adesso te la faccio pagare. Questi sono gli uomini. Dio dice venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo. E questo è questa intimità che ci trasforma e che ci cambia. Perciò impariamo da Lui per essere come Lui, non possiamo imparare da un altro. Se tu vuoi essere come Lui, devi stare con Lui. Amen. Se vuoi zoppicare, devi andare con uno zoppo. Se vuoi essere come Dio, devi stare con Dio. Devi stare con Lui. E allora noi cominceremo a parlare come Lui, a pensare come Lui, a vedere come Lui, a decidere come Lui, ad amare come Lui, a perdonare come Lui. Perché stare con Lui ti fa diventare come Lui. Ecco perché oggi c'è una Chiesa che non sta dando risposte al mondo. Sapete quanti siamo in Italia come credenti? Si parla dello 0,01%. 0,01%. No, circa 600.000 credenti in Italia. 5 anni fa è stato detto che c'erano 3.200 chiese e 600.000 credenti. Oggi ci sono 5.500 chiese, gloria a Dio, ma sempre 600.000 credenti. Perciò questo cosa ci fa capire? Che la Chiesa si divide, che la Chiesa non sta guardando a Lui, non sta avendo comunione con Lui, non prende tempo con Lui. Allora ognuno pensa alle proprie priorità, come fare nella Chiesa a cercare di andare avanti con le nostre, i nostri metodi, ma non funziona, cari. Quando noi stiamo con Lui non c'è bisogno che io vi dico venite alla preghiera, vi prego, è bello, è buono, vi farà bene. Sapete? Non ci sarà più bisogno di essere spronati a venire alla preghiera, al culto, di leggere la Bibbia, di farti una scuola biblica, di iscriverti alla scuola di discepolato di prima e di secondo livello. Non ti devo spronare a perdonare qualcuno che ti ha fatto un torto, non ti devo spronare, non c'è bisogno, perché tu diventi come Lui. Amen. Diventi come Lui. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù aveva il cuore del Padre, era nel Padre, e il Padre era in Lui. Perciò tutto diventava più semplice. Leggete di più la parola, non ve lo devo dire, dovete essere voi a saperlo. Più stai con Lui, più riceverai da Lui, più gli altri riceveranno da te. Perché se no facciamo solo degli affamati in giro, degli assetati che non sanno dove andare a prendere qualche cosa. Osea 6,3. Conoscete l'Eterno? Conoscete l'Eterno? Forte, forte. Conoscete l'Eterno? È un verso della Bibbia, eh? È una domanda. Conoscete l'Eterno? Ma perché non lo dite tutti? Amen. Conoscete l'Eterno? Amen. Ah. E poi dice, sforzatevi di conoscerlo. Ma, Signore, ma che c'entra? Se ti conosco, perché mi devo sforzare? Perché questo verso? Sembra un controsenso. Se lo conosci, perché sforzarsi di conoscerlo? Che serve? Che cos'è che ci vuoi dire, Signore? La parola conoscere vuol dire avere intima intimità con qualcuno. Parla proprio di un rapporto sessuale. Questo vuol dire a livello umano. Quando parla di conoscere, che marito e moglie stanno insieme. Ok? Intimità. Spiritualmente vuol dire stare intimi con Lui, spiritualmente, ok? Perciò avere profondo affetto e sentimento con Lui. Perciò, perché dico questo? Perché c'è una conoscenza teorica, io parlo nella Chiesa, perché fuori non c'è niente, ma nella Chiesa c'è una conoscenza teorica di Dio, si può conoscere religiosamente Dio, letteralmente Dio, evangelicamente Dio. Amen? Possiamo conoscerlo. Uno viene al culto e sente delle cose. Sente un insegnamento, viene spronato nella fede, nella santità, nella conoscenza di Dio, nella parola. Che ricchezza che noi abbiamo in questa chiesa, fra scuole e insegnamenti, c'è tutto. Molti si reputano credenti non praticanti. Avete sentito questa cosa, no? Ah, io credo in Dio ma non pratico. Ma che vuol dire credenti non praticanti? Se io credo in Dio ma non me ne frega niente di Dio. Amen? È come dire, no, Piero, io ti voglio bene ma stai lontano da me. Che senso ha tutto questo? La conoscenza teorica di Dio crea falsi credenti. O credenti online, mi piace di più. Credenti online, quelli che girano online, no? Che navigano in online, dove possono criticare, possono insultare, possono manipolare, raggirare, ingannare. Quelli sono i creduloni, che pensano di dire delle cose perché c'è qualcuno che li ascolta. E qualcuno c'è che li ascolta. Io li chiamo i mormoratori online. Non stanno con Dio, ma stanno con internet per mormorare della Chiesa di Dio. E io dico guai, cari, guai, perché un giorno tutto verrà palesato, tutto. Sono coloro che non hanno conoscenza, non hanno rivelazione di Dio, non sono interessati a Dio. Credono perché sono nati in una nazione cattolica. Oppure perché magari conoscono un amico credente o sono venuti qualche volta in chiesa. Ma questo non ci fa essere discepoli di Cristo, capite? Poi c'è la conoscenza pratica di Dio, dove il credente diventa discepolo. C'è un cambiamento, ok? Non si rimane credenti, perché anche il diavolo crede. Sapete? La Bibbia dice che il diavolo crede e trema. E trema. Perché lui sa chi ha di fronte, lui è stato sconfitto sulla croce da Gesù Cristo il Signore. Perciò c'è anche questa conoscenza pratica, questa intimità pratica di Dio, dove la mente si rinnova. Quando noi parliamo di avere una mente rinnovata, tu puoi rinnovare la tua mente attraverso la tua intima comunione con Dio, perché lui ti rinnova i pensieri. Dice, abbiate i pensieri di Cristo, ma per avere i pensieri di Cristo devi stare con Cristo, devi leggere di Cristo, devi praticare Cristo, non devi solo parlare di Cristo. Una volta si diceva, quando si andava a evangelizzare, Gesù ti ama, le persone si convertivano. Oggi ti dicono, se tu dici Gesù ti ama, anch'io lo amo, oppure ti rispondono, ah sì? Fammelo conoscere, capite? Perciò non è più questo, siamo noi, siamo io e te, il cielo sulla terra, siamo io e te, Gesù vestiti con la giacca e maglietta e scarpe, siamo io e te la voce di Dio, il pensiero di Cristo. È forte questa cosa. Dove c'è un cuore trasformato dalla sua presenza. Questa è conoscenza pratica. Dove le parole non bastano più, ma vuoi vivere e vedere il soprannaturale. Tante volte si sente il soprannaturale. Ma sai che Dio ti ha dato la potenza di risuscitare i morti? Hai paura di risuscitare i morti? È scritto. Molte volte dice, c'è un morto, che faccio? E poi se non risuscita, che figura ci faccio? Oppure c'è un malato. E magari se poi lo incontri per strada, è vicino a te, stai facendo la spesa insieme, magari questa persona cammina tutto così. Chissà che Dio non ti dica, prega per lui. Perché noi siamo Cristo in terra. Voi siete miei, dice, testimoni. Vuol dire che sarete me nel mondo. O io in voi, o sarete me nel mondo. Siamo la stessa cosa. Questo è portare il cielo sulla terra, cari. Non solo cantandolo, molte volte cantiamo questo canto di portare il cielo sulla terra. Se cerchi prima il regno, una cosa ti accade. Vuoi saperlo? Quando tu cerchi prima il regno, cosa ti accade? Incontri il re. Ti accade che incontri il re. Dice, ma dove incontro il re dei re? Quando tu cerchi il regno, trovi anche il re del regno. Lui è lì. E purtroppo molti si accontentano proprio di vivere una vita religiosamente noiosa. Perché sapete, la vita cristiana senza tutte queste cose è noiosa. Cioè la gente scappa, va via, che se non fa un incontro vero con lui, le persone si annoiano, se ne vanno. Perché non hanno questa sensibilità. Questa mattina abbiamo realizzato la presenza di Dio qui in questa chiesa, no? Ma una persona che non sa che cos'è la presenza di Dio viene una volta poi non torna più. Se cerchi prima il regno, la prima cosa che ti succederà è incontrare il re del regno. E tu quanto incontri il re è meraviglioso. La Bibbia dice che è meraviglioso. Sapete, il mondo è pieno di attrazioni, è pieno di cose che possono portare fuori. Ci sono più cose fuori che dentro la Chiesa. Il mondo è pieno di cose che attraggono, che piacciono, che si vogliono. Perciò se noi non le diamo qualcosa di vero, le persone andranno nel mondo. Se tu non le dai di più del mondo, le persone se ne andranno nel mondo, si perderanno nel mondo, moriranno nel mondo e non ci sarà speranza per questo mondo. Noi siamo la voce, cari. Noi siamo la risposta. Noi abbiamo di più di quello che c'è nel mondo. Abbiamo la pace che nessun mondo può dare. Dice, la pace che lui dà non è come quella che dà il mondo. Il mondo dà una falsa pace. Appena c'è un problema sono in tilt. Ma quando succedono le cose nella nostra vita, ci sono problemi, abbiamo quella pace stabile che si chiama fiducia in Dio. E quando tu hai fiducia in Dio, sei fermo, sei stabile, ci credi, aspetti, ricevi. Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna. Dite con me, questa è la vita eterna, che conoscano te. Che cos'è la vita eterna? La vita eterna sapete che è qui, che comincia qui. Dopo ci sarà solo un passaggio, no? Dalla vita eterna alla vita eterna. Ma la Bibbia dice, questa è la vita eterna, che conoscano te, qui, non dopo. Dopo è troppo tardi. Il solo vero Dio, mi piace questa cosa, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato. Il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, che è Gesù Cristo. Perciò se tu vuoi vivere l'eternità, no? Devi avere intimità con Lui. Questo è conoscere, conoscere Dio. Posso chiamare il gruppo? Cominciate a venire. Alleluia. Se possiamo poi cantare dopo quel canto, il 170. E se un credente non vive queste priorità, cari, è in pericolo, voglio dirvelo, È pericoloso vivere senza intimità con Dio, perché tutto può portarci fuori, tutto può allontanarci da Lui. Ci sono migliaia di cose, tante luci intorno a noi. Noi stiamo vivendo gli ultimi tempi. Chi lo sa? Lo sapete? Se tu sai che stiamo vivendo gli ultimi tempi, quali saranno le tue priorità da questo momento in poi? Semplice. Se questo è l'ultimo tempo della pazienza di Dio, qual è la tua priorità? Quali saranno le tue priorità da oggi pomeriggio in poi? Come spenderai le tue 24 ore di vita? Stiamo vivendo tempi di accelerazione. Tutto è così veloce, cari. Sapete che la Bibbia parla di pestilenza, che è uno dei segni. Questi virus che ci sono chiamati pestilenza nella Bibbia. E Matteo ne parla, che sono uno dei segni degli ultimi tempi. Perciò c'è un'accelerazione dei segni profetici. Non possiamo perdere tempo, perché il tempo non c'è più, cari. È vero che dobbiamo lavorare, ok, diamo al lavoro il giusto tempo, ma non perdiamo di vista il meglio, non perdiamo di vista le cose più importanti. Il ritorno di Gesù è più vicino di quanto noi possiamo pensare, perché adesso le cose non ci vuole più del tempo perché avvengano, ormai è una cosa velocissima. Accelerazione, si parla di accelerazione, però molti credenti vivono come se tutto questo non, domani un altro giorno si vedrà, c'era un cantante che faceva questo canto, domani un altro giorno e si vedrà, arriva il tempo che non si vedrà più niente, ecco perché la Chiesa deve essere una risposta, tu devi sentire il peso dei perduti. Se tu non senti il peso dei perduti, vuol dire che le tue priorità non sono quelle di Dio. Se tu non parli a qualcuno per parlare dell'amore di Dio e lo porti in chiesa e lo porti a un insegnamento e preghi per lui perché questo avvenga, vuol dire che le tue priorità non sono quelle di Dio. Vedete, c'è una misura dove noi possiamo misurare dove siamo. Tutto questo mi parla di incredulità. La Chiesa è incredula, ha bisogno di credere. Io non voglio demolirvi stamattina, ma io voglio scuotere, perché queste parole sono le parole che dice la parola di Dio. Questa è la vita eterna, conoscere Lui. Perciò tu devi prenderti un tempo per conoscere Lui, stare con Lui, stai in silenzio davanti a Lui, dice la Bibbia. Non parlare, prenditi il tempo e stai in silenzio davanti a Lui. Un quarto d'ora, 20 minuti, stai in silenzio. E dille: Signore, ho bisogno di Te, parlami. Ho bisogno che Tu mi riveli cose che non so. Ho bisogno, la mia famiglia ha bisogno di Te, Signore. Parlami. E poi aspetta, impara ad aspettare in silenzio, come dice la parola. In silenzio, non andare con la spesa scritta. Signore, ho bisogno di questo. Dio sa già quello che tu hai bisogno. Dio non ha bisogno di sapere cosa tu hai bisogno. Dio vuole te, Dio ha bisogno di te, perché attraverso di te Lui può amarti, può riversare la sua natura divina. Non lo fa sugli animali, ma sulla sua creatura, sui suoi figli. C'è mancanza di santità nella Chiesa, c'è ignoranza spirituale, c'è mancanza di rivelazione, ecco perché poi non ci muoviamo, le persone aspettano. Prima Timoteo 2:3-4 dice: Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini e anche le donne siano salvate e vengono alla conoscenza della verità. Perciò non solo essere salvati, portare le persone a fare una preghiera di salvezza o al battesimo, ma perché possano conoscere, cioè, l'intimità con la verità. Sapete cosa dice la Bibbia? Che conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Quando noi abbiamo la conoscenza intima con Cristo Gesù, che è la verità, questo ci libera, ci rende uomini e donne libere. Perciò non accontentarti. Sapete, la libertà ci dà autorità. Quando Dio ti libera, ti dà autorità. Ti rende libero per darti autorità. E noi sappiamo che l'autorità ci è stata data in Marco 16. Lui disse: nel mio nome caccerete demoni. Ci sono chiese che hanno paura di parlare di Satana, paura di cacciare un demone. Chiese che leggono e poi non fanno. Sapete che ognuno di noi ha ricevuto l'autorità di cacciare demoni che vengono dentro le nostre case, nei nostri parenti, nei nostri figli, nella nostra economia, nella nostra salute. Vengono per distruggere, per mettere confusione. Noi abbiamo ricevuto la libertà che ci dà autorità di cacciare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del diavolo, dice la Bibbia. Nel suo nome noi possiamo guarire gli infermi. Se vedi un ammalato, guariscilo, perché se no tu non stai facendo quello che Dio ti chiama a fare. Le tue priorità non sono più quelle di Dio. E quando noi siamo in questo, c'è protezione. Sapete, le persone fuori ormai non credono più alle parole. Sapete cosa mi ha detto una persona? Tanto dite tutte le stesse cose: testimoni di Geova, cattolici, mormoni, questo, l'altro, l'altro. Tu parli di Gesù, l'altro parla di Mormon, l'altro parla del Papa, l'altro parla del santo che è morto, l'altro. Tanto ognuno ha. E siete come la politica. Sapete che hanno ragione? Le parole non bastano più. Il mondo vuole vedere la manifestazione del regno di Dio, che è autorità nel nome di Gesù. Cacciare demoni, liberate le case, liberate i vostri figli, la vostra vita. È questo che siamo stati chiamati a fare. E noi vedremo migliaia di persone arrivare, perché sentiranno parlare che le situazioni cambiano in questa chiesa, perché ci sono persone che hanno preso coscienza di chi sono. Non siamo solo figli, ma siamo figli liberi che hanno autorità nel mondo naturale, nel mondo spirituale, nel nome di Gesù. Amen? Se sei d'accordo, fai un applauso al Signore. Alleluia! Le persone fuori non credono più perché non vedono i fatti, sentono parole. La gente è stanca di parole, tutti fanno parole. Internet è pieno di parole, le TV sono piene di parole, la politica è piena di parole, tutti vendono le cose con le parole, tutti convincono con le parole, ma la gente si è stancata delle parole. La Chiesa è la risposta, la Chiesa sono i fatti degli apostoli. Amen? Non è finito al capitolo 28, siamo noi la continuazione degli atti degli apostoli. Chiesa cara e preziosa di Dio, svegliamoci, non c'è più tempo, non c'è più tempo, non c'è più tempo, alleluia. Senza intimità con Dio non puoi trasmettere Dio. Se tu non stai con Lui non puoi trasmettere Lui. Trasmettiamo le nostre sensazioni, le nostre conoscenze, anche bibliche. Ma tu puoi dire a una persona che Dio la ama perché Dio è amore e quella persona non sentire niente, ma quando l'amore di Dio vive nella tua vita, tu trasmetti qualcosa di reale e quella persona vedrà in te Lui. E quando tu entri in un luogo cambia l'atmosfera, perché Dio, perché tu hai preso tempo con Lui e Lui prenderà tempo con te. Alleluia. Se no non siamo credibili, mi spiace dirlo, ma se vogliamo vedere questa nazione capovolta? E Dio ci sta chiamando a questo. Sono state date parole di profetiche in questa chiesa. Ecco perché io credo che questo messaggio è per noi, è per questa chiesa. Se no non possiamo essere credibili fuori. Siamo come tutti gli altri, che parlano, parlano, ma poi i malati rimangono malati, gli indemoniati rimangono indemoniati, gli scoraggiati rimangono scoraggiati, non c'è nessun movimento, non si muove nulla, le persone che cercano lavoro non lo trovano, la nazione non cambia perché la Chiesa non cambia. Noi abbiamo la parola creativa e possiamo dire alla nazione, nazione d'ora in poi non saranno i politici a comandare. Non sarà la moda a comandare questa nazione o la religione a comandare questa nazione, ma i figli che hanno comunione con Dio proclamano benedizione sulla nazione, su questa nazione, che questa aridità possa andare via nel nome di Gesù. Ecco perché facciamo serata anche di preghiera e dovete venire, non perdete queste occasioni meravigliose. Quando ti dicono, ma che differenza c'è fra voi e gli altri? Questa domanda ci dovrebbe far riflettere. Vuol dire che ci vedono tutti uguali. Eppure noi abbiamo la Bibbia, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la rivelazione, abbiamo autorità, siamo figli per diritto acquisito, abbiamo la rivelazione della croce, dove tutto è stato compiuto. E poi dicono, ma che differenza c'è fra voi e gli altri? Ah, me la mangerei quando dicono così. Dico, Signore, c'è qualcosa che non va nella mia vita, perché se non vedono in me una differenza, c'è qualcosa che non sta funzionando. Amen? Alleluia, voglio finire. Perciò il mondo intorno a noi non è più disposto a perdere tempo dietro teorie religiose, apparenze senza sostanza. La Chiesa può essere apparenza senza sostanza. Il mondo sta aspettando sostanza. Amen. Perciò la nostra priorità è cercare attraverso la relazione, perciò intima con Dio, la rivelazione della sua parola. Perché quando tu comprendi chi sei e comprendi cosa Dio ti dice attraverso la sua parola, tu non puoi più essere come prima. E tutto cambia intorno a te. Quando la priorità di Dio diventa la mia priorità, perché questa è la priorità di Dio, stare con noi, allora Lui permette di guidarci, di sostenerci ogni giorno della nostra vita. Gesù disse, io sarò con voi tutti i giorni. Ma molte volte i credenti dicono, ma dov'è Dio? Ma tu stai con Lui, Lui c'è, vuoi sentirlo? Stai con Lui. Per finire, Proverbi 3, 5 e 6 dice così: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Queste sono le nostre naturali priorità. Non ti appoggiare sulle tue forze, sulle tue priorità naturali. Come abbiamo detto prima, le 24 ore, quelle sono le nostre priorità. Dice, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Riconoscilo vuol dire che nulla voglio fare senza di lui. Oggi siamo abituati al fai da te. Decidi, devo comprare una casa? Vado a vederla, mi piace. Perché non dici, Signore, è la casa per me? Devi comprare una macchina? Perché non dici, Signore, che macchina va bene per me? Signore, ho questo lavoro. Tu hai un lavoro migliore di questo per me, Signore? Se tu ce l'hai, perché non mi apri questa porta? Signore, la mia azienda, che passi deve fare? Signore, io voglio essere al centro della tua volontà. Sapete, quando abbiamo questa intima relazione con Dio, Dio ti parla, si fa sentire, comincia a sentire la sua voce. Potrebbe essere una voce udibile, all'orecchio, potrebbe essere una voce che viene dal di dentro, perché Dio parla attraverso sogni, visione, ma anche attraverso la sua voce, attraverso la rivelazione. E quando questo accade, cari, è meraviglioso. Abbiamo visto come attraverso il profeta Arfush, no? Dio le parla in quella maniera, no? E come siamo toccati quando ci parla noi personalmente, o quando sentiamo che parla qualcuno che non ha mai conosciuto, ma Dio lo conosce. Questo ci deve far capire che la stessa cosa possiamo averla noi. Non solo il caro profeta Louis Arfush, è per tutti. Più stiamo con lui e più avremo la capacità, l'abilità spirituale di ascoltare la sua voce. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Oh, 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 oh. Siamoci in piedi, cantiamo questo canto.